senza. Un programma a cura di Arura Das Adicari.
Hare Krishna, eccoci a una nuova puntata di La Scienza nella Conoscenza e anche oggi continueremo nella lettura del libro Le Basi Scientifiche della Coscienza di Krishna, scritto da Sua Divina Grazia Bhakti Swarupa Damodara Swami. La scorsa puntata siamo giunti al capitolo 4, intitolato La conoscenza incompleta e speculativa della teoria dell'evoluzione di Darwin, nella quale appunto l'autore del libro mette in luce i punti deboli, che del resto sono clamorosi, della teoria evoluzionistica appunto dello scienziato inglese. E, se ricordate, citammo alcune frasi dette proprio da Darwin, scritte nel corso di una sua corrispondenza con un naturalista suo contemporaneo di nome Wallace, nella quale ad esempio lui diceva che era fermamente convinto che senza speculazione non era possibile fare una buona ed originale osservazione. Siamo poi passati a sentire come egli abbia speso molti anni nel meditare su quelle osservazioni che lui fece nel corso di quel viaggio che lo condusse appunto nei mari del sud dal 1831 al 1836 e nel quale prese appunti riguardanti la fauna delle zone appunto che lui visitava. Al ritorno in patria iniziò proprio a speculare, il caso di dirlo, su questi appunti che lui aveva raccolto e dopo diversi anni di studi, di ricerche, eccetera, decise di pubblicare questo famosissimo libro che è L'origine della specie. Di queste teorie di Darwin abbiamo già parlato anche nel corso di altre trasmissioni e oggi comunque continuiamo con il quinto capitolo del libro Le basi scientifiche della coscienza di Krishna, che è intitolato Completa e perfetta conoscenza dell'evoluzione, nella quale appunto si parlerà ancora di evoluzione ma da un punto di vista diverso, dal punto di vista della letteratura vedica. Sua Divina Grazia Bhakti Swarupa Damodara Swami scrive quindi: una conoscenza perfetta e completa dell'evoluzione, nei minimi dettagli, è possibile trovarla nella letteratura vedica. Sua Divina Grazia Srila Prabhupada ci ha gentilmente fornito le seguenti asserzioni tratte dalle scritture vediche. Si ottiene la forma umana di vita dopo essere trasmigrati attraverso 8 milioni e 400.000 specie attraverso il processo dell'evoluzione graduale. Questa forma di vita umana è tolta a quegli sciocchi presuntuosi che non prendono rifugio ai piedi di loto di Govinda. Ci sono 900.000 specie acquatiche, 2 milioni di specie vegetali, alberi e piante, 1.100.000 specie di insetti, 1.000.000 di specie d'uccelli, 3.000.000 di specie di mammiferi e 400.000 specie umane. Queste informazioni sono tratte dal Brahma Vaivarta Purana e dal Padma Purana, due scritture vediche appunto. Il significato della parola specie, così come è inteso dai biologi, è differente da come è inteso qui in queste scritture. Il significato usato dai biologi è applicabile all'aspetto fisico grossolano o alla costituzione morfologica grossolana dei corpi degli esseri viventi. Il significato vedico, invece, ottenuto dopo perfette ed accurate analisi, è basato sul livello della coscienza dell'essere vivente. Per esempio, i biologi dicono che tutti gli esseri umani appartengono a una sola specie, mentre invece la letteratura vedica ne elenca 400.000. In altri termini, ci sono 400.000 tipi di esseri umani a differenti livelli di coscienza. Il processo di evoluzione attraverso questi 8 milioni e 400.000 specie di vita sta andando avanti da tempo immemorabile. Come abbiamo puntualizzato precedentemente, l'anima spirituale non nasce e non muore, è eterna e trasmigra da un corpo a un altro. Il Signore Shri Krishna, il conoscitore supremo di ogni cosa, dice: come una persona si mette un vestito nuovo gettando via il vecchio, ugualmente l'anima accetta nuovi corpi materiali gettando via quelli vecchi e inutili. In questo modo va avanti la trasmigrazione dell'anima. Come possiamo rilevare dal Brahma Vaivarta Purana, la specie di vita più importante è quella umana. Il Vedanta Sutra insegna Atato Brahma Jigyasa. Ora perciò, in questa forma di vita umana, è tempo di indagare sulla realizzazione spirituale. Chi sono io? Qual è lo scopo reale della vita umana? E qual è il fine ultimo dell'esistenza? Ogni persona intelligente deve porsi queste domande e deve cercare le giuste risposte dalla giusta sorgente. I cosiddetti educatori moderni proclamano che lo scopo dell'educazione è quello di risolvere i problemi della vita, ma di fatto essi insegnano ai loro studenti come incrementare sempre più la gratificazione dei sensi, creando quindi sempre più possibilità di degradazione. Nella Bhagavad Gita è detto: così, confuso da varie ansietà e preso da una rete di illusioni, intese nei termini di gratificazione dei sensi, l'essere diventa troppo attaccato al piacere dei sensi e va all'inferno. Nelle università moderne e nelle scuole nessuno insegna la scienza attraverso la quale si può rispondere alla domanda «Chi sono io?». Srila Prabhupada faceva ben notare: ci sono così tanti dipartimenti in ogni università, tecnologico, medico, ingegneristico, eccetera, ma dov'è il dipartimento per sapere e capire che vita è questa? Chi è Dio e qual è la nostra relazione con Lui? Il più importante dipartimento educativo, quello che insegna la reale missione della vita umana, è completamente dimenticato. Gli scienziati affermano che la scienza moderna è un prodotto della curiosità dell'uomo per il sapere. Perché essi non sono curiosi di sapere chi siamo e qual è la nostra relazione con il Signore Supremo, il Supremo Scienziato Sri Krishna? I Veda ci danno ogni risposta in modo perfetto. Le forme di vita inferiori, come gli animali, gli uccelli e le piante, non subiscono la sofferenza derivata dalle attività peccaminose, poiché essi non violano le leggi della natura. Una tigre, per esempio, non commette un'attività peccaminosa uccidendo la sua preda, poiché il suo corpo è fatto per agire in quel modo. Esso è equipaggiato in modo appropriato per quello scopo. Comunque, quando l'anima spirituale giunge al livello di essere umano, allora l'entità vivente è soggetta al risultato delle proprie azioni, karma pala. Quindi, da questo livello di vita umana, l'entità vivente ha una scelta. Se l'anima spirituale vuole lasciare il suo corpo materiale e ottenerne uno spirituale, lo può fare da questa forma di vita umana. Altrimenti, al momento della morte dovrà trasmigrare in una degli 8 milioni e 400 mila specie in accordo ai propri desideri e alla coscienza che ha sviluppato. Il Signore Sri Krishna dice: «Senza dubbio sono i ricordi che si hanno all'istante di lasciare il corpo che determinano la condizione futura dell'essere. Dalla piattaforma umana, l'anima spirituale può sfuggire alla miserabile ruota di nascita e morti, sviluppando coscienza di Krishna. Krishna dice ancora: «Chiunque all'istante della morte lascia il corpo ricordandosi di me soltanto, raggiunge subito la mia dimora. Su questo non ci sono dubbi». Questa è l'evoluzione dalla piattaforma materiale a quella spirituale. Le specie di vita inferiori, animali, uccelli, piante, eccetera, non sono situate favorevolmente per prendere la coscienza di Krishna, perché esse non sono abbastanza intelligenti per capire questa grande scienza. Si comprende poi dalla letteratura vedica che all'altro estremo ci sono i semidei, i Deva, che sono più elevati degli esseri umani, ma anche la loro posizione non è favorevole per praticare la coscienza di Krishna, poiché essi possiedono troppe opulenze materiali. Troppe ricchezze materiali sono anch'esse una squalificazione per l'ottenimento della coscienza di Krishna. Nella Bhagavad Gita leggiamo ancora: «Nella mente di coloro che sono troppo attaccati al piacere dei sensi e alla ricchezza materiale e sono sviati da questi desideri, la risoluta determinazione a servire il Signore Supremo con devozione non trova posto. Questo è il motivo per cui è un'assoluta necessità per ogni essere umano intelligente quella di prendere la coscienza di Krishna da tale piattaforma umana, che è una nascita intermedia e le specie di vita inferiori. In caso contrario, la preziosa forma umana sarà semplicemente sprecata». Arriviamo così al capitolo sesto, che è intitolato Le ingiunzioni degli Shastra o scritture rivelate, sono il criterio di giudizio supremo. Noi comprendiamo che la nostra conoscenza e la nostra intelligenza sono estremamente limitate. I nostri cervelli sono piccoli, i nostri sensi e gli equipaggiamenti scientifici sono imperfetti e la nostra visione è parziale. Con tutti questi mezzi imperfetti, come sarà possibile ottenere una conoscenza che vada al di là di essi? Tentare di capire la conoscenza illimitata attraverso i propri mezzi in nome della ricerca è semplicemente una perdita di tempo prezioso e di energia. Srila Prabhupada spiega molto chiaramente che attraverso il maturo lavoro di ricerca di Srila Vyasadeva, un avatara della Suprema Personalità di Dio stesso e il Signore Sri Krishna, è ottenibile nella letteratura vedica la conoscenza completa e perfetta. I Veda furono originariamente parlati dal Signore Supremo a Brahma, il primo essere vivente nell'universo materiale dall'interno del suo cuore. La conoscenza vedica è chiamata Shruti, indicando con questo termine che essa è apparsa attraverso l'ascolto. Per questo la conoscenza vedica deve essere ricevuta dall'autorità più elevata attraverso l'ascolto, Shravanam. Nelle ere precedenti, le persone erano molto intelligenti, la loro memoria era molto acuta, solo ascoltando una volta da un maestro spirituale, i discepoli potevano ricordare tutto. Per questo non c'era durante tali ere la necessità di mettere i Veda in forma scritta. Comunque, Srila Vyasadeva poté vedere anticipatamente che la gente in questa presente età di Kali, età di odio e di incomprensione, situata tra i clamori svianti della scienza e della tecnologia, sarebbe stata molto meno intelligente e avrebbe posseduto una memoria estremamente corta. Così, circa 5.000 anni fa, egli compilò i Veda in forma scritta per il beneficio di tutte le anime assetate di conoscenza di quest'era presente. Veda di fatto significa conoscenza e Vedanta significa la conoscenza ultima, che vuol dire conoscere la Suprema Personalità di Dio, il Signore Sri Krishna. La Bhagavad Gita è l'essenza di tutta la conoscenza vedica. Essa fu parlata dal Signore Supremo Sri Krishna al suo intimo amico e discepolo Arjuna. Lo Srimad Bhagavatam è il frutto maturo di tutta la letteratura vedica, esso è il summum bonum della vita, il Signore Krishna personificato. Esso descrive le qualità illimitate e trascendentali del Signore. Sri Chaitanya Mahaprabhu spiegava a Sanatana Goswami: lo Srimad Bhagavatam è la rappresentazione sonora del Signore Supremo Sri Krishna. Così come Krishna è illimitato, ugualmente in ogni parola e in ogni lettera dello Srimad Bhagavatam ci sono innumerevoli significati e li si può capire attraverso l'associazione con i devoti. Il Signore Krishna dice: «Sono nel cuore di ogni essere vivente e da me viene il ricordo, la conoscenza e l'oblio. Il fine di tutti i Veda è quello di conoscermi. In verità, io sono colui che ha composto il Vedanta e io sono colui che conosce il Veda». Quindi le parole dei Veda sono l'autorità suprema. Qualcuno può chiedere: perché devo accettare tale autorità? La risposta ci viene offerta da Srila Prabhupada. La risposta di una madre autentica alla domanda di chi è il padre del proprio figlio è autorevole. Non si può argomentare o obiettare su questo punto. Similmente, quando un bambino impara che 2 più 2 fa 4 attraverso l'insegnamento del padre e lo ripete a un professore di matematica, quest'ultimo deve ammettere che il bambino sta parlando perfettamente. Il bambino può non essere perfetto, ma la conoscenza che lui sta spiegando è perfetta perché lui l'ha presa da un'autorità. Allo stesso modo, tutta la conoscenza vedica è infallibile. Per esempio, è detto nei Veda che l'escremento di mucca è puro, mentre gli altri escrementi sono impuri, e la scienza moderna ha confermato che è vero. Ciò è stato confermato scientificamente dalle analisi chimiche, ovvero è stato rilevato che l'escremento di mucca contiene varie proprietà antisettiche. Le anime condizionate sono soggette a quattro tipi di difetti principali, denominati sensi imperfetti, propensità all'imbroglio, certezza di commettere errori e certezza di essere illusi. Perciò l'anima condizionata è completamente incapace di fare qualsiasi regola e regolamento. Le ingiunzioni contenute negli shastra, le scritture autorizzate, sono al di sopra di questi quattro difetti. Così tutti i grandi santi e acharya accettano completamente le ingiunzioni delle scritture senza nessuna alterazione. La nostra posizione è semplicemente quella di accettare senza questioni l'autorità suprema. In tal modo si può capire il Signore Supremo, lo Scienziato Supremo, Sri Krishna, cioè attraverso l'autorità. L'essere vivente può percepire o trovare il Signore attraverso l'autorità, e attraverso di essa può associarsi a lui. Ugualmente, si pare attraverso l'autorità, argomentare e difendere per mezzo dell'autorità, provare e dimostrare con l'autorità. L'autorità suprema è il giudizio finale e Sri Krishna è questa autorità suprema. Gli uomini che hanno scarse capacità di comprensione possono ancora chiedere: come si può sapere che Krishna è l'autorità suprema? Il Signore Brahma, il primo essere vivente e l'ingegnere che crea tutte le entità viventi nell'universo materiale, dice quanto segue. Krishna è la personalità suprema di Dio. Egli è la vera forma di vita eterna, piena di conoscenza e di beatitudine. Egli è il Signore originale Govinda e la causa di tutte le cause. Lo Srimad Bhagavatam dice: Krishna tu Bhagavan Svayam. Krishna è la personalità suprema di Dio stesso. Arjuna, il grande devoto del Signore, dice anche a Sri Krishna: tu sei il Brahman supremo, la dimora ultima, il purificatore sovrano, la verità assoluta e l'eterna persona divina. Tu sei Dio, l'essere primordiale, originale e trascendentale. Tu sei il non nato e la bellezza che tutto pervade. Tutti i grandi saggi come Narada, Asita, Devala, Vyasa lo proclamano e tu stesso ora me lo riveli. Allo stesso modo, tutti i Mahajana, cioè le grandi personalità autorealizzate come Prahlad Maharaj, Sukadeva Goswami e Bali Maharaj, i grandi Acharya come Madhvacharya, Ramanujacharya e il signore Sri Chaitanya Mahaprabhu, tutti i miei precedenti maestri spirituali nella successione disciplica e ora il mio maestro spirituale ed eterno padre, sua divina grazia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dichiarano la stessa cosa, che Krishna è la personalità suprema di Dio. Quindi non ci deve essere alcun dubbio. Il nostro dovere è solo quello di seguire le chiare impronte di queste personalità che sono tra le più grandi e sante. In questo modo noi possiamo capire la scienza di Krishna. A dispetto di tutto questo, però, il progetto di tentare di controllare la natura continua ancora. Piuttosto che cercare di scoprire il piano dell'essere supremo, piuttosto che accettare le leggi della natura come leggi di Dio, la mentalità scientifica cerca di mettere il genere umano al posto di Dio, tentando di migliorare la natura. Quando però noi andiamo a esaminare più da vicino queste attività, possiamo vedere che i due scopi riconosciuti, cioè conoscenza e piacere, non sono ancora stati ottenuti dopo così tanti anni di tentativi. I materialisti ci esortano ad essere pazienti dicendo che molto presto si raggiungeranno gli obiettivi e allora il piacere sarà alla portata di tutti. Nel frattempo, per tenerci allegri, ci sono gingilli tecnologici a bizzeffe. Se succede poi che nell'attesa noi si muoia, ugualmente gli scienziati non ammettono la tragedia, dato che per loro in ogni caso la vita è solo un evento molecolare. Così l'essere insensibile getta via il suo prezioso tempo della vita umana, che è fatto invece per ritrovare la risposta alla più assillante di tutte le domande: perché devo soffrire? Di fatto, essi non vogliono neppure ammettere che stanno soffrendo. La vita così sprecata diventa un penoso paradosso nel quale ogni minuto che passa non fa che aumentare la miseria, sino a quando, per finire, il corpo collassa in un agonizzante smarrimento. Nel 1940 alcuni scienziati attraversavano il deserto del New Mexico su una jeep. Essi erano tesi nel tentativo di comporre nella loro mente il logorante conflitto tra paura e una vertiginosa eccitazione. Il progetto Manhattan stava per giungere alla conclusione e loro erano testimoni della prima esplosione di un ordigno nucleare che si era pensato di usare come arma finale per vincere la guerra. Nei loro bunker, mentre constatavano il potere terrificante e spettacolare della bomba, il dottor Oppenheimer citò un verso della Bhagavad Gita: «Io sono il tempo, il distruttore dei mondi». Tutto questo senza essere impauriti o dubbiosi per il fatto che, per essere in grado di usare propriamente l'energia, ci vuole una persona intelligente quanto Dio stesso e che quindi questa umanità non può essere all'altezza di tale compito. Per accertare l'evidenza di questo fatto, quale sarà la prova sufficiente per noi? Le parole sublimi della Bhagavad Gita o la forza bruta della storia? E con queste parole, sulle quali è il caso di riflettere, termina anche questo capitolo sesto delle basi scientifiche della coscienza di Krishna. La prossima volta continueremo con il settimo capitolo, che è intitolato Accettare un maestro spirituale autentico. Anche per oggi vi salutiamo. Hare Krishna.
Grazie.